DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Qui ufficio centrale per la segretezza. Si trasmette la seguente informativa a diffusione esclusiva. Classificazione riservatissimo. Ci risulta che il già attenzionato Gianluca Nicoletti, dopo 10 anni di spostamenti senza meta apparente, abbia abbandonato la terraferma. In un deposito bagagli della stazione marittima è stata trovata una sua borsa con degli effetti personali. Le nostre fonti lo danno per imbarcato a nottetempo su una nave da crociera. Forse la cosa è riferibile alla donna che lo attende alla fine del suo viaggio. Pare sia convinto di poterle sfuggire, restando sempre a bordo a conversare con gli altri passeggeri, mentre la nave va. Perché nessun approdo sia l'ultimo. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti.
Finalmente ho trovato una degna compagna d'osteria. Osteria, la parola sicuramente può sembrare dispregiativa, ma è la compagna di bancone, quella che beve assieme a te, quella che non si stanca mai, quella che sembra sfidarti a chi si beve di più e chi vede il fondo della bottiglia prima. L'ho trovata per puro caso, l'ho trovata perché mi sentivo solo, l'ho trovata perché anche lei gli andava di stare sola. Alla fine ci siamo messi a parlare. Dico, come mai te hai questa facilità di destreggiarti fra superalcolici? In particolare vedevo che sapeva tutto sul mezcal, che è una delle mie passioni, che raramente ne trovo buono. In questa nave ce n'è di ottimo. Beh, ha cominciato a raccontarmi la sua vita. E che facevi a Milano?
A Milano lavoravo in proprio e facevo riqualificazioni di ambienti pubblici. Io non avevo più una qualità di vita accettabile a Milano e cercavo un rifugio.
Ma ti mancava il lavoro?
No, il lavoro c'era, però era rimasto poco che mi desse soddisfazione. Volevo un posto più semplice.
C'era stata, che ne so, la fine di una storia importante. Di solito uno cambia vita quando finisce qualcosa.
Era finita la mia soddisfazione, la mia pace. Non c'è stato un episodio scatenante. È stato frutto anche di lunghe meditazioni. Ho maturato questa decisione nell'arco di 2 anni.
E tu cosa hai pensato? Me ne vado da Milano e che faccio?
Ho pensato di mantenere il lavoro che avevo in smart working e cercarmi un posto più vicino al mare, un posto meno urbanizzato, un posto più semplice.
Cioè l'esatto contrario di dove vivevi te?
L'opposto, sì.
Ma dove sei andata?
In Salento.
Ah, in Salento. Quindi da Milano sei andata in Salento.
Da Milano mi sono spostata in Salento.
Ma come ci si fa a spostare? Cioè si cerca una casa, cerchi amici, senza punti di riferimento come fai?
Si va a trovare degli amici per qualche giorno. Poi si decide di trattenersi un po' di più e poi varie vicende della vita che si sono concatenate mi hanno quasi trattenuto.
Ma nessuno ti cercava? Torna indietro, nessuno?
Qualcuno sì, ma io dicevo torno. Poi in realtà ci sono stati appunto degli eventi, tra cui la morte di mio padre, quindi c'era ben poco che mi obbligasse a tornare a Milano.
Diciamo una coincidenza casuale che ha corrisposto col tuo desiderio di andartene.
Sì.
Ma tu l'hai sentito come una conferma, quindi, che era proprio ora che te ne andavi?
Era... sì, forse è stata una conferma, sì.
Giù come è cominciato a ricostruire da zero una vita? Cioè il lavoro che facevi a Milano, beh, hai continuato a farlo in smart working?
Io ho continuato
working.
Per un po' a farlo. E, producevo stampe per alcuni clienti, avevo i miei fornitori, i miei clienti. Poi c'è stato il Covid, per cui si è chiuso tutto, anche questo capitolo lavorativo.
Nel frattempo ti eri sistemata, avevi trovato una casa o eri ospite?
Avevo trovato, no, ho girato per un paio di mesi nei B&B. Poi quando ho deciso di rimanere ho trovato una casa rurale in affitto dove sto molto bene, e così ho avuto anche la possibilità di prendere un cane perché c'è molto spazio.
Quindi anche questo è un cambio radicale, da un appartamento a Milano.
Sì.
Comunque una casa, cos'è? Una masseria? Cos'è?
E questa qui è una casa singola fatta di pietra con un cortile con degli alberi molto grandi.
È una piccola masseria, quindi.
Una piccola masseria, sì.
Con la pietra leccese, quella bianca.
Con la pietra leccese, sì.
È un bel posto, certo.
Sì.
Bello andarci in vacanza un mese. Starci tutto l'anno, sì. Com'è?
Starci tutto l'anno è molto... sembra un po' un isolamento, ma in realtà ci sono, per esempio d'inverno c'è il mare che è totalmente deserto, totalmente inaccessibile, però non provo solitudine.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé, petite tempête s'est trouvée des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer. Fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
la nave va.
Gentili ospiti, chiunque voglia raccontare la propria storia può scrivere a lanaveva@radio24.it.
Beh, un salto nel tempo, nella capacità di percepirsi, un oltraggio, uno sberleffo a quello che è la vita corrente. Una milanese, il mondo del marketing, della pubblicità, della promozione dei marchi, che in presente si trova a scavare solchi in Salento per piantare l'albero. C'è una ragazza, un cane, soli in mezzo al Salento d'inverno, quando non ci sono turisti, non c'è nessuno, col mare magari in tempesta, e state lì dentro casa. Cosa fai?
Lavoro.
Continui sempre quel lavoro o te ne sei inventata un altro?
No. Ho provato a fare diverse attività, e di cui un'attività agricola.
Agricola?
Un'attività agricola.
Senza nessuna esperienza?
Senza nessuna esperienza.
Ma come ti è venuto in mente? Scusa, non è che agricoltori... È difficile improvvisarlo.
Sì, abbiamo fatto un esperimento per vedere se in Salento si poteva coltivare l'aloe vera.
L'aloe vera cos'è?
Un campo aperto.
La cremina per la pelle, queste cose qua.
L'aloe sì, è il principio attivo di molta cosmetica.
Cos'è una pianta? Una pianta che si coltiva?
Sì, è una pianta, fa parte delle piante grasse, delle piante succulente. All'interno ha questo gel che poi viene estratto e viene utilizzato per fare creme cosmetiche.
Ma in Italia viene coltivata l'aloe?
Poco.
Quindi si è inventata una cosa nuova che non esisteva?
Abbiamo provato, l'esperimento è riuscito, però non siamo riusciti ad avere i finanziamenti e quindi a malincuore abbiamo deciso di non proseguire.
Fammi
questo...
capire, una ragazza che si occupa di pubblicità, di marketing a Milano.
Sì.
Quindi perfettamente inserita in questo tipo di società milanese. Già se ne va in Salento, in una casa isolata, in mezzo al mare, beh, questo ci sta, un momento di meditazione. Poi si mette a fare l'agricoltore. L'agricoltore dell'aloe, che è una roba che non coltiva nessuno, quindi già difficile sperimentalmente. Cioè, chi ti ha insegnato a coltivare l'aloe?
Abbiamo avuto dei consulenti che ci hanno seguito.
Quindi avevi dei soci, perché hai detto abbiamo...
Avevo dei soci.
Conosciuti sul posto.
Conosciuti, allora, qui sul posto avevo questi due amici che sono diventati poi soci in questa avventura, e abbiamo fatto una cordata tra metà milanesi, metà salentini, e abbiamo fatto questa sperimentazione. Volevamo coinvolgere agricoltori indipendenti affinché ognuno si potesse coltivare un ettaro, mezzo ettaro di questa pianta.
L'aloe viene subito.
L'aloe più che altro produce molti polloni, quindi noi avremmo avuto la possibilità di regalare i polloni.
Che sono i polloni?
Sono i figli della pianta madre.
Sono quelli per seminare, diciamo?
No, sì, sono quelli che poi si mettono...
Cioè si ripiantano e rinascono
nel terreno e diventano grandi, no? Sono i figlioletti.
E tu glieli regalavi questi figli dell'aloe?
Sì, noi ne avevamo talmente tanti che avremmo avuto la possibilità di regalarli. Ognuno si sarebbe coltivato il suo ettaro, e mettendo insieme 500 agricoltori indipendenti avremmo potuto avere 500 ettari, una piantagione diffusa, e avremmo potuto, complice anche il Covid, per cui i trasporti erano diventati molto costosi, avremmo potuto avere in Italia una piantagione di 500 ettari, e tenendo presente che il più grande produttore al mondo di aloe ha 520 ettari.
E da dove noi da dove la importiamo l'aloe, la nostra industria?
Noi la importiamo da Spagna, Cina, America Latina, probabilmente qualcosa anche dal Nord Africa.
Quindi diciamo, sulla carta era un bellissimo piano.
Era un bellissimo
sostenibile,
progetto, che avrebbe dovuto...
avveniristico,
esatto,
nuovo.
Avrebbe dovuto però incontrare anche il favore delle istituzioni.
Avevi bisogno di un sussidio, di un aiuto.
Sì, per partire sarebbe stato necessario avere un finanziamento.
Ma voi come avete cominciato? Con i soldi vostri avete comprato i palloni?
Noi ci siamo autofinanziati i primi campi test, dove abbiamo fatto diversi esperimenti.
Le piante le avete comprate voi? Le avete comprate?
Le abbiamo comprate noi. Su questo abbiamo calcolato quant'acqua ci voleva, come dovevano essere piantate. Abbiamo fatto tutto uno
studio. Un impianto di irrigazione, poi
sì.
Come
sì,
si funziona?
Tutto quello bisogna che era necessario.
Preparare il terreno, poi piantarli.
Esatto.
Hanno bisogno di trattamenti?
Non molto.
Comunque devi stare dietro, devi stargli dietro.
L'agricoltura è un'attività che prevede una presenza quotidiana sul territorio.
Che però l'hai scoperto in questi ultimi 2 o 3 anni, prima non lo sapevi.
Lo sapevo.
Lo immaginavi proprio, perché una cosa è immaginarlo da Milano, una cosa poi alzarsi la mattina presto. Ma tu lavoravi anche materialmente proprio, cioè andavi al campo, facevi le cose materialmente?
Allora, sul terreno materialmente erano più gli altri soci che avevano chiesto di poterlo gestire loro, quindi io andavo, facevo qualcosa, ma non ero io la responsabile della produzione.
Anche perché è una fatica fisica, una ragazza.
Beh, ci sono dei macchinari che ti spianano il terreno.
E voi avete comprato anche i macchinari?
No, noi abbiamo dato in conto terzi alcune lavorazioni.
Ah, ma quindi diciamo chiamate le persone con le macchine e...
Esatto.
E comunque è un costo, perché non è che lo facesse gratis.
Di volta in volta, sì, noi sostenevamo questi costi, e per quello che poi alla lunga non è più stato possibile.
Ma comunque siete arrivati a fare un raccolto, il primo raccolto?
Siamo arrivati alla fine dell'esperimento in cui abbiamo vinto questa sfida, perché Aloe, Campo Aperto, Salento, abbiamo capito che è una sfida fattibile, che si può vincere.
Campo Aperto perché viene meglio, più naturale.
Campo Aperto, no, sì, il raggio del sole diretto sulla pianta senza il filtro della serra permette una miglior qualità delle proprietà organolettiche.
Quindi viene un succo migliore, viene una qualità
stavamo
migliore.
Stavamo producendo un prodotto di eccellenza in un territorio che aveva già prodotto, per esempio, l'olio d'eccellenza.
Ma è una bellissima idea. Ma avevate,
sì,
già,
bellissima.
Avevate già chi ve la comprava, chi ve l'acquistava?
No, noi abbiamo prima voluto fare questo esperimento per vedere se era fattibile, dopodiché con questo risultato in mano saremmo andati a chiedere finanziamenti, però la Regione Puglia non ha stanziato finanziamenti per questo tipo di attività.
Cioè per l'Aloe non era prevista?
No, erano previsti finanziamenti per un altro tipo di agricoltura che a noi non interessava. Quindi da un giorno all'altro noi abbiamo in qualche modo mantenuto poi le nostre relative attività. Io da questo poi sono passata per via di una conoscenza di uno dei soci, che è un produttore di distillati, gin e vodka, il quale mi ha proposto di un'esclusiva per il Salento del suo prodotto, e io da un anno circa ho iniziato questa attività.
E fammi capire come funziona il tuo lavoro. Tu vai in giro con un campionario di vodka e gin, bar per bar,
sì,
dice, volete il mio prodotto?
Sì, esatto, funziona proprio così, in maniera molto semplice.
Giri con la macchina, sì. come un...
la macchina, perché in Salento non ci sono altri mezzi alternativi, quindi si gira per tutti i comuni dove ci sono dei locali in linea con la possibilità di acquisto di questo prodotto, dei cocktail bar fondamentalmente, gli si propone, si prende l'ordine e gli si fornisce il prodotto.
Tu mi stai dando mala vita, io pronto me voy a escapar. Gitana mía, por lo menos date cuenta. Gitana mía, por favor, no me dejas ni respirar. Tú me estás dando mala vida. Cada día se la traga mi corazón. Dime tú por qué te trato yo tan bien. cuando tú me hablas como a un cabrón, gitana mía. Mi corazón me está sufriendo, gitana mía, por favor. Sufriendo malnutrición, me estás dando mala vida. Pronto me voy a escapar, gitana mía, por lo menos date cuenta, gitana mía, por favor, no me dejas ni respirar, tú me estás dando mala vida. Cada día se la traga mi corazón, dime tú por qué te trato yo tan bien, cuando tú me hablas como un cabrón, gitana mía. Mi corazón está sufriendo, gitana mía, por favor, sufriendo malnutrición, me estás dando mala vida.
Hoy como se menea la chica, bueno.
È bello pensare che non ci si scoraggia. Il salto nel vuoto, che sembrava un percorso verso la ricerca di una pace interiore, di un obiettivo che altrimenti sembrava irraggiungibile nella terra in cui si è nati, nella città in cui si è vissuti, il presente mostra un lato di totale imprevedibilità. La terra è fatta così, a volte ti premia, a volte non ti premia. O se la terra ti premia, poi l'indotto intorno rende difficile quello che è il mestiere più antico del mondo, che è quello proprio di coltivare la terra. Quello sì, non quello che normalmente si dice per battuta o per facezia. Nel Salento vedere una ragazza milanese, chiaramente si vede, magra, bionda, minuta, nulla a che fare, non è roba da pizzica o da taranta, non c'entra niente, che va in giro in macchina, scende con una valigetta piena di bottiglie di vodka, di gin. Cioè, come ti considerano? Ti prendono sul serio?
Mi prendono sul serio perché questo è un prodotto di lusso e nel Salento c'è una grande cultura di cibo e bevande di alta qualità.
Quindi immagino per l'estate, l'estate si fanno tutte queste cose all'aperto, aperitivi,
sì,
questi
sì.
Ti vendono
anche d'inverno, si lavora più d'inverno.
Dico il caldo,
si prepara poi per la stagione estiva.
Ma ci metti passione, questo è il lavoro, ci metti passione. Come
questa
mettevi?
È diventata la mia attività molto divertente perché mi tiene in contatto con ambienti da entertainment, molto giovani, molto divertenti, musica, drink, cocktail, eccetera.
Sembra quasi Milano a sto punto.
Sembra quasi Milano, sì.
Cioè, hai ritrovato la parte milanese nel Salento.
Esatto, vita notturna.
Ma tu arrivi la notte
pubbliche
col
relazioni.
Arrivi la notte col campionario, così. Cioè,
sì, esattamente, si cena fuori, si conosce tantissima gente.
Ma come fai? Gliela fai assaggiare al barista?
Certo, gliela faccio assaggiare.
Quindi tu praticamente stai rischiando la cirrosi, perché ogni...
Io non assaggio,
vabbè,
io
ogni...
mi astengo.
E vabbè, io non mi fiderei di comprare qualcosa da qualcuno che non la beve, scusa.
No, io capita che poi faccio un assaggio, però lo spiego che se io devo girare 10 clienti non posso bermi 10 drink.
Eh sì, perché l'alcol test ti condannerebbe,
esatto,
a finire la...
perché qui
perdi la patente nel giro di una
qui
settimana.
La patente serve.
Che sviluppo può avere questa tua attività?
Allora, questo può avere uno sviluppo di un'attività intanto continuativa, perché è un bene di consumo, e a questo si possono poi associare anche altri prodotti sempre alcolici, come per esempio adesso sto introducendo il mezcal.
Ah, il mezcal, no, la mia passione.
Nella mia proposta.
Lo fai venire dal Messico?
Lo faccio venire dal Messico, sì.
Vabbè, c'è sempre di mezzo l'agave, che un po' somiglia anche all'aloe.
Esatto, sì.
La roba del genere alla fine.
Esatto, sì.
Si è tornata,
al punto di partenza.
Beh, il mezcal è una bella roba, pesantina, dico. E come fai a convincere i salentini a prendersi qualcosa di messicano? Va di moda fuori, adesso ho perso
I
un po'.
I salentini sono molto preparati. Allora, chi ha questi locali in Salento, locali che funzionano, sono persone preparatissime tecnicamente.
Beh, anche hanno una clientela che vende da ovunque.
E anche molto appassionate del lavoro che fanno. Quindi non c'è bisogno di convincere, perché quando tu scegli un prodotto buono e lo proponi, lo preselezioni, l'interesse, poi lo trovi, perché hai a che fare con persone molto preparate.
Ma c'è anche quello dentro il teschio? No.
No, quello no.
Quello, mezcal mortal, quello è proprio è l'ultimo.
Quello
è l'ultimo.
No.
C'è quello col verme dentro, però.
Allora, quello con il verme dentro, io sinceramente qua in Italia non l'ho visto. L'ho visto in Messico.
Io mi faccio un po', mi importo quello messicano, perché in Italia magari c'hanno un po' di reticenza. Questa idea che cioè, tu pensa che i messicani gli insetti col peperoncino seccati li mangiano insieme al mezcal tranquillamente.
Sì, ma in Messico ho visto che anche gli scarabei li,
sì, sono
li
buonissimi.
Mummificano e lo utilizzano come spille decorative.
Sì, ma insieme al mezcal, io poi quello che ne so io, tu correggimi, sono tante maniere per berlo. Una delle tante è mettersi in una prendere delle fette d'arancio e tenerle da parte, mettere dentro una specie di concolina, questo tritaticcio di insetti, peperoncino, tutta roba seccata potentissima, e bere, mangiarsi un po' d'arancio e mangiarsi gli insetti. Da noi c'è questo tabù.
Forse in Italia non siamo ancora pronti per mangiare gli insetti volontariamente,
ma
magari
buoni.
Col tempo ci arriveremo.
Io ti consiglierei di provare a portarci anche gli insetti insieme al mezcal, perché non si capisce se sono insetti, è una specie di polverina con degli attrezzi, sembrano degli snack, non si capisce. E da noi c'è questo pregiudizio, ci vogliono far mangiare gli insetti, mangiamo italiano, quando magari i nostri progenitori...
Ma in realtà quando mangiamo bio, io poi, avendo fatto questa esperienza nell'agricoltura, ho avuto modo di imparare molte cose relazionandomi molto con imprenditori agricoli, insomma con il settore. In realtà chi mangia bio non lo sa, ma mangia gli insetti.
Certo.
Perché per definizione il bio non può essere trattato con prodotti chimici, quindi viene continuamente aggredito da qualsiasi punto di da qualsiasi tipo di insetto. Quando c'è raccolto, poi viene buttato tutto insieme, insetti compresi.
Insomma, adesso cosa ti definisci te esattamente? Tu dice che un giorno, signorina, cosa fa lei nella vita? Che mestiere fa? Come lo definisci il tuo mestiere?
Il mio è un
trafficante di superalcolici.
Esatto.
Beh.
Tanti mi chiedono se lo faccio di contrabbando, la risposta è no.
Beh, magari dà più senso di mistero, di trasgressione.
Qui c'è stata un'epoca, forse agli inizi del primo, fino alla prima metà del Novecento, in cui complice la via del mare c'è stato contrabbando
di alcolici,
però è un capitolo che si è chiuso.
È come quando c'era il contrabbando di sigarette, che non c'è poco senso.
Sì, partiva molto da Brindisi anche il contrabbando di sigarette, veniva definita Marlboro City.
Senti, indietro ci torneresti?
No.
Cioè ti ci vedo poco adesso tornare a Milano dopo questa esperienza. Non avresti
più
argomenti.
Quando torno a Milano sono molto felice, perché Milano è quella che mi ha fatto nascere, fatto crescere con la mia mentalità cosmopolita, se vogliamo. Ho i miei amici storici, c'è un tessuto sociale accogliente, perché ci sono nata e cresciuta per tanti anni, per cui ci sto bene quando torno a Milano, però in questo momento mi sento nomade, non sento di avere delle radici fisse, per dire tornerei lì perché ho le mie radici.
Quindi ti senti accampata in Salento praticamente?
Mi sento accampata e per il momento sto bene.
Come praticamente come qualcuno che arriva dal mare, tu sei arrivata dall'autostrada, autostrada per modo di dire, poi fino a un certo punto autostrada.
È un posto dove magari un po' in maniera illusoria, però si sente di vivere un po' più in libertà.
Quanto è grande la tua casa?
La mia casa si sviluppa su due piani, ha due camere da letto, due bagni, un salotto, una cucina e un cortile e un terrazzo.
Vabbè, è una casa di lusso, scusa.
No, è una casa rurale, non è una casa di
vabbè,
lusso.
Però c'ha tutti i comfort rurali.
Però ha tutti, assolutamente sì.
Sarà tutta pietra, bellissima, legno.
Pietra soprattutto.
Aria salmastra, e così deve essere, capito?
E in compenso è piena di piante di aloe.
Vabbè, almeno per te te la stai coltivando.
Sì, sì, sì.
Lei non parla mai, lei non dice mai niente. Ha bisogno d'affetto e pensa che il mondo non sia solo questo. Non c'è niente di meglio che stare ferma dentro a uno specchio. Com'è giusto che sia quando la sua testa va giù. E tutta la vita gira infinita senza un perché. E tutto viene dal niente, niente rimane senza di te. Così strano se chiede perdono e non ha fatto niente. Non c'è niente di meglio che stare in silenzio, pensare al meglio. A un'estate leggera che qui ancora, ancora non c'è.
così mi saluto con Rosina, questa ragazza che immagino meravigliosamente agghindata da venditrice di superalcolici, riprende la sua valigetta che mi accorgo da sotto il bancone del bar della nave da crociera, perché lei beveva sì tanto, era allegra e conversava amabilmente, ma sotto sotto provava a vendere il suo prodotto, e vedo che qualche bottiglia l'ha lasciata sul bancone, e non soltanto quelle vuote che siamo scolati assieme. Senti, ma riesci a coltivare, a parte l'aloe, un po' d'amicizie? Ma come mi racconti, rispetto a una vita milanese che di relazioni facevi un lavoro che imponeva di avere delle relazioni, assolutamente. Cioè, la sera che fai, nelle lunghe sere d'inverno, sì, senti il mare, grande poesia, ma lì non passa ma manco un coyote, nessuno. Che fai?
Io durante le sere invernali ho prima di tutto la mia attività sportiva, che ho riscoperto il judo e frequento una palestra molto interessante dal punto di vista didattico proprio qui dove io vivo, e questa per me è un grande motivo per rimanere qui.
Quindi vabbè, la sera vai a fare judo, c'è lezione di judo e poi
sì,
sta tranquilla,
che è anche un momento di socialità. Le sere in cui non pratico judo giro per i locali dei miei clienti e o consumo o vendo, comunque c'è questa relazione stabile.
Sempre con la valigetta, con i campionari dietro?
Io il campionario ce l'ho sempre dietro con me.
Ma sono bottiglie di grandezza naturale o c'è le bottigliette più piccole?
No, sono bottiglie di grandezza naturale.
Quindi c'è la valigetta, c'è almeno quattro bottiglie?
Due bottiglie.
Ah, due, una per genere?
Due bottiglie, sì.
E tu arrivi con la tua borsetta, le stappi, le metti sul bancone, ci assaggia un po' questo?
Sì.
Comincia così?
Comincia così. Dico, ciao, mi chiamo Silvia, ho un gin da proporti, lo vuoi assaggiare? Nel 99% dei casi mi dicono di sì, e nel 90% dei casi
te lo compro.
Mi chiedono di acquistarlo.
Vabbè, forse hai creato anche un personaggio, secondo me, che non
può
esisteva,
essere.
Diciamo, nelle categorizzazioni umane di persone che attraversano il Salento. La milanese che vende superalcolici con la sua borsetta e arriva la sera non esisteva, secondo me.
È un lavoro maschile, per cui è raro che vedano donne girare di sera da sole trasportando alcolici, superalcolici. Sicuramente è raro.
Ma ti ha mai dato, diciamo, dei momenti spiacevoli da dimenticare o di rischio, questa cosa qua, che qualcuno magari fraintendeva?
A livello lavorativo?
Sì, ma è lavorativo, di relazione, capito? Qualcuno...
Sì, ci sono stati anche dei momenti spiacevoli.
Che ti ci provano, magari,
cui,
dicono guarda.
In questo... cui è venuto a mancare il rispetto per la persona e per il e per anche per l'aspetto professionale della persona.
E tu rispondevi
sì.
A bottigliate a quel punto?
A quel punto si mette una croce sopra quel determinato locale e non ci si va più.
Ma però sei un bel esempio. Se ci pensi, non hai nominato, a parte gli amici all'inizio, nessun uomo, diciamo, non dico a proteggerti, ributto il termine, ma comunque a garanzia del fatto che vivi sola in una situazione anche abbastanza isolata, in mezzo a una campagna, vai in giro da sola, così hai conquistato un'autonomia che te la saresti sognata a Milano, pur essendo autonoma, considerato
sì,
l'aspetto territoriale.
Beh, il Salento è una scuola di sopravvivenza.
Sei considerata una straniera?
Dopo 5 anni ancora sì.
Ti guardano come una che è venuta dal nord, magari. Però
sì.
E le donne come ti guardano? Questo mi interessa, perché contraddici ogni possibile tipologia stereotipata, capito? Non c'è.
Sono l'antitesi dell'icona classica della donna salentina.
In cosa differisce?
Che peraltro io trovo le donne salentine di spesso e volentieri di alto profilo.
No, altissimo profilo, però non
maggiore rispetto all'aspetto maschile. Trovo l'aspetto femminile del Salento di alta qualità.
Diciamo che mediamente questo avviene in qualsiasi località, più o meno. Ma no, lo dico contro il mio stesso
forse
genere,
sì.
Ma io sono nato per tradire, quindi va benissimo tradire anche diciamo, la solidarietà di genere, capito? Però certo, la donna salentina la vedi perlomeno una figura gioiosa che balla la pizzica, te l'immagini, te immagini allegra, tutti gli stereotipi possibili.
Le donne salentine sono donne piene di risorse.
Beh, più di te in questo momento è difficile.
Sono mediamente molto belle esteticamente, rappresentano proprio la bellezza mediterranea in tutte le sue...
Beh, tu hai detto sono l'antitesi, allora ti consideri brutta, scusa.
Beh, abbastanza.
Vabbè, non è vero per niente, scusa.
Sono magra, sono un altro modo.
Sembra una nordica, sembra una ragazza nordica.
Sono un po' nordica,
sì. Molto, sì. Come quando Checco Zalone poi va a lavorare e si sposa la moglie nordica, che riportava ogni sera un ex fidanzato a casa con i figli di tutti i generi possibili e immaginabili.
Me la ricordo.
È quella, potrebbe tipo quella.
Comunque le donne salentine sono piene di risorse e sanno fare moltissime cose.
Vabbè, tu però sei l'esempio, ma non ti puoi trovare una socia pure e metterci una bella azienda insieme a qualche amica del posto? Sarebbe più facile secondo te?
Tra le mie socie io ho avuto un'icona del Salento, che è la ragazza la cui fotografia ha fatto il giro del mondo tra gli ambientalisti, perché fu quella che per prima, per protestare contro l'eradicazione degli ulivi, si arrampicò su una pianta di ulivo impedendo che venisse demolita.
La baronessa rampante rimase in cima all'ulivo.
Sì, esatto.
Questa è diventata tua amica. Beh, vi assomigliate però. Come,
sì.
Ma proprio.
Lei è stata mia socia e siamo comunque rimaste molto amiche.
Lei cosa fa adesso?
Lei lavora, è un'istruttrice di ipoterapia.
Vabbè, si occupa di cavalli, ma cavallerizza diventa. Vabbè.
Cavalli e lavora con i bambini disabili.
Beh, ti suggerisco un upgrade del format. Andate tutti e due a cavallo con le bisacce piene di bottiglie, vi fermate davanti a bar come se fosse un saloon, legate i cavalli, scendete con le bottiglie. Come faresti?
Sarebbe meraviglioso.
Faresti
vestite da cowgirl.
Pensaci, potrebbe essere
bellissimo.
Vabbè, dai, io continuo il mio viaggio, ti saluto, ti ringrazio, in bocca al lupo, mi raccomando.
Va bene, ciao Gianluca, grazie a te, un bacio, ciao.